l'inserimento, non importa, cioè io credo che il grande problema è come non far nascere mai una cosa come se fosse l'istituzione, cioè a perpetua memoria. Cioè, io penso che a perpetua memoria c'è solamente Dio. Allora, come continuare, cioè, a tenere deste le persone? Ad esempio anche sui ruoli dell'istituzione, perché poi l'istituzione è vincolata poi attraverso dei ruoli. Come tenere desti questi ruoli? Cioè, è impossibile vivere senza determinati ruoli? Oppure questi ruoli non vanno distrutti, ma vanno di nuovo rivisitati, cioè rivisti? E questo è un grande problema, è veramente grande, perché soprattutto per la gente poi, lo sapete meglio di me, cioè la gente poi vede l'istituzione, cioè vede la cosa fissa, o sente le parole determinate di questo che si può fare, l'altro non si può fare. E quindi sfugge tutta la fatica, ma l'istituzione probabilmente, come tutte le cose quando nascono, è una cosa bella. A me è sempre parso, usando appunto questa espressione biblica, proprio il farsi carne di qualcosa. Però questo farsi carne, la carne cioè è debole, lo dice Paolo, lo dice il Cristo, lo dicono i suoi apostoli, e lo spirito può essere anche pronto. Ma questa carne allora va continuamente rivisitata, rimessa in luce, in controluce, cioè da dire, perché io ho paura che sono diventate istituzioni delle cose che erano esperienze, ma nel senso più bello del termine, cioè proprio queste intuizioni nate proprio dall'espressione, cioè della vita quotidiana, perché questo è vero per tutti i carismi. E noi, per mantenere poi logicamente l'espressione bella che avevamo intuito, abbiamo fatto delle tende. E qui nascono un po' le difficoltà, però non sono, secondo me, insormontabili. Cioè, possono essere insormontabili a livello di apparato, perché ad esempio, come se uno mi dicesse, ma sai, quando sono stata a fare 3 giorni, cosa molto strana, di aggiornamento al clero fiorentino. Prego notare che i preti nella diocesi saranno sul 320, così eravamo solo in 10, però è stato bello perché eravamo pochi, c'era però il cardinale, per fortuna, il cardinale Piovani. E poi si rideva con alcuni di questi preti, quando nel momento in cui non c'era il cardinale Piovani, si diceva, ci pensi se lo fanno a lui Papa, siamo a posto, perché vedrai, chiudono il Vaticano, andiamo a stare a Trastevere, noi faremo, a me mi facevano prefetto della Sacra Congregazione per la Fede. Quindi, cioè, adesso, a parte la battuta, ma certamente le cose, cioè i sogni nostri sono smantellare anche certa burocrazia, cioè questo, tu vedi proprio delle barriere architettoniche da superare. Però poi non è nemmeno solo quello il problema, perché se buttassero giù tutta la barriera architettonica o burocratica dello Stato Pontificio, ma non cambiasse, cioè non si verificasse un vero cambiamento nelle persone che ci stanno dentro, anche perché poi i muri siamo noi, non sono i muri. Ma lo sapete quanto ci vuole a buttare giù dei muri? Pochissimo, oggi poi ancora meno di un po' di anni fa. Il problema è, cioè, questo muro che è la nostra carne, che è probabilmente l'istituzione più dura. E credo che le nostre istituzioni, quando sono troppo di carne, cioè questa pesantezza, tutte tese a custodire determinate cose, a non urtare più di tanto, a non lasciare esplodere anche la violenza di questa profezia, allora diventano una fatica per il profeta, o meglio, c'è qualche profeta che ci riesce a star dentro, ed è uno dei tanti crocifissi della storia proprio, cioè, magari ci sta con questa grande, però di fatto io dicevo che nasce quasi sempre al di fuori, perché la profezia è veramente l'opera dello spirito, E lo spirito non sta rinchiuso da nessuna parte. Ma ciò non vuol dire che non c'è anche là dentro dove abbiamo messo delle porte e delle finestre. Però bisognerà aprirle ogni tanto, in modo che passi, può dare. È che la cosa brutta oggi è che queste problematiche si affrontano a livello di difesa. Cioè c'è quello che critica l'istituzione e l'altro che la difende, allora siamo tutti un po' tesi quando si toccano certi tasti. Invece, ecco, io penso che appunto se sapessimo che tutti abbiamo questo difetto di renderci istituzione o di istituzionalizzare tante profezie belle della nostra vita, pensate anche alla preghiera. Pensate che la preghiera sia sempre così libera, cioè libera nel senso bello del termine. Quante volte diventa un'istituzione? È che quella gli dà un po' meno nell'occhio. Ma ce ne sarebbero, cioè, di cose. E credo che la cosa importante sia verificarci continuamente. E verificarci sempre più in modo allargato, cioè con la gente, poi... È questo, il dramma è che noi ci la Chiesa si verifica sempre tra quattro gatti, cioè anche quando fai concili, poi siamo tutti di noi, sì, poi coinvolge un po' i laici, ma sono quelli più preti dei preti, più... invece cioè, molto, io credo che ecco, noi abbiamo proprio la vita religiosa femminile era fatta per confrontarsi con la gente. Perché non appartiene a nessuna casta, non appartiene al sacerdote, quindi sta da quella parte lì. E noi queste cose le dobbiamo imparare proprio dalla gente. In positivo e in negativo, cioè anche quello che la gente ci fa cogliere in negativo, cioè perché magari ci dicono che delle cose che a noi non stanno bene, però...
A proposito dei luoghi, no? Ci sono vari, come detto, vari luoghi, no? Attraverso i quali Dio ci parla, però ecco, pensando in modo particolare alla vita religiosa, penso che il capitolo precedente aveva avuto un'affermazione che diceva appunto determinati luoghi, particolarmente duri, particolarmente dove si vede il mare, là è il luogo della nostra vita religiosa, no? Però ancora penso, almeno penso anche per me, non so se sono abbastanza convinta, cioè, però per definire però quello che è la mia vita religiosa, io comunque ho sempre un luogo privilegiato. Non lo so se questi altri luoghi, no, dal quale anche stamattina abbiamo detto Dio ci parla, e dal quale io posso trarre qualcosa che dia forma alla mia vita religiosa, abbia tanto spazio quanto quello che tradizionalmente per ora io vado ad attingere, e penso che lì un po' la sfida, insomma. E poi per esempio pensavo così, lo condivido adesso un po' perché ci stavo un po' riflettendo, no? Ecco, nel porre dei gesti così in situazioni, no? E pensavo, io per esempio per la prima volta l'anno scorso ho sperimentato nella mia carne cosa significava avere paura, no? Il sentimento della paura, là dove insomma, c'erano delle situazioni conflittuali, nel lavoro, eccetera. Mentre adesso facevo un po', ripensavo proprio in questo momento, dicevo la pensa, quando io avevo 30 anni, nella stessa situazione, stessa cooperativa, eccetera, riuscivo a vivere senza percepire in me questo sentimento. Cioè avere, essere molto più così, e dicevo in fondo, ecco, la mia scelta comunque mi deve porre in grado di porre dei gesti, no? Che non posso pretendere, no? Io posso rischiare, perché se ho una scelta evangelica, no? Eccetera, e devo anche rischiare di perdere il posto, rischiare di essere, mentre magari questo rischio non lo può prendere il padre magari di famiglia, no? E quindi... E ho notato proprio nell'arco della mia vita, avevo questa metamorfosi, no? Il gesto magari uno l'ha fatto lo stesso, però con un profondo senso di paura e che proprio oggi ho dovuto portare da sola, perché magari io le mie compagne dovevo dire, ma insomma, quello che cantiamo in chiesa tutte le volte, che sono cercando di essere padroni soltanto della nostra paura, giustamente la gente, il potente è padrone solo della nostra paura, e però io c'avevo una paura dentro. E ecco, allora, voglio dire, non lo so, vedi, quindi questa solitudine che io la dovevo portare, sta paura, però non era indispensabile, non lo so, che io non lo dicesse, non lo so come, capito? Però nello stesso tempo, proprio non so se con gli anni, appunto, ci sono delle evoluzioni, anche dei modi diversi per vivere e portare avanti, diciamo, queste opzioni così, che poi diventano sempre comunitarie, no? Cioè comunitarie nel senso, comunitarie portate con la comunità delle sorelle e con la comunità allargata.
È importante quello che dicevi sui luoghi, no? Tutto sommato poi noi diamo più ascolto, ci alimentiamo più al luogo così istituzionale che al luogo che noi avremmo dovuto scegliere, in cui giochiamo poi la nostra vita. E questo un po' forse è colpa dell'istituzione in sé. Quante volte, no? Avrete provato o avrete visto persone che l'hanno provato, cioè questo profondo dramma, cioè se servire Dio e gli uomini. E dove però dalla parte di Dio ci sta il popolo. Cioè servire Dio significa, a mio avviso, servire proprio i luoghi. Mentre questo servire gli uomini significa servire quelle poche persone. E questo in negativo, però anche là in positivo, cioè mi sembra molto importante quello che dicevi, perché di solito noi dalla nostra parte escono fuori i dogmi, cioè le grandi intuizioni, allora noi, e invece dalla parte degli altri, sì, gliela andiamo a dire, ma non ci sentiamo così alimentate invece dal contesto in cui in realtà poi viviamo quotidianamente. E credo che anche qui vada rovesciata la situazione, anche perché il bene di una famiglia religiosa, di una fraternità, cioè io credo che aumenti nella misura in cui aumenta il bene del popolo, perché se no, guardate, rischiamo veramente tanto. Cioè se noi continuiamo a dire che noi ci alimentiamo lì e poi portiamo là, prima o poi moriamo. Credo che noi ci alimentiamo ovunque, ma soprattutto ci alimentiamo dove le persone vivono. Cioè la vostra bellezza e bontà non deriva da atti capitolari, chissà come, scritti perfettamente, ma casomai gli atti del capitolo sono belli perché in quel momento lì voi avevate intuito delle cose. E anche lì a me fa sempre fatica, ad esempio quando due volte mi è capitato di partecipare al capitolo della mia congregazione, no? Vedere che poi queste cose ce le leggiamo solo noi. Che ad esempio se vado a dire, a me non so se a voi forse capita diversamente, ma se andassi a dire a una persona con cui vivo nella realtà quotidiana, dire va bene, vieni che ti leggo gli atti del capitolo, magari sì, mi piacerebbero, però già li sembrerebbero troppo nostri. E invece io credo che noi ormai dobbiamo scrivere e pensare e darci delle regole che siano le regole per tutti. Mi ricordo in Calabria quando c'era stato uno degli ultimi incontri, non mi ricordo, con le fraternità, si diceva, cioè io insistevo sul fatto di non parlare più di vita religiosa ma di religiosità della vita. E ne son, cioè più ci penso, più leggo anche questi benedetti lineamenti, tutte queste cose qui, e più penso che veramente noi dobbiamo invertire questo tipo di sollecitudine. Noi d'altronde i voti li abbiamo, cioè i nostri padri e madri spirituali, i voti li hanno imparati da situazioni. Cioè chi ha ispirato chi vi ha fatto nascere? Andate a vedere e vedrete che l'ha ispirato un contesto. E Vedete che anche il testo che abbiamo letto all'inizio di Luca è in questo senso, cioè addirittura il figlio di Dio benedice perché qualcuno, cioè lo porta a benedire, cioè lui ha visto questa sapienza dai piccoli e dagli uni. Poi credo che su questa questione dei luoghi ci ritorneremo, ma è importante, cioè che il luogo diventi proprio il nostro luogo. È quello il nostro convento. Un tempo com'è che chiamavano la casa madre? La casa madre dove uno sta, dove mangia, dorme e beve e lavora. Una volta una di voi mi disse una cosa molto bella, mi disse che quando era, non mi ricordo più in che posto, chi li aveva fatto da proprio come un noviziato erano stati questi abitanti, un luogo era piuttosto deserto. Dice, ci avevano proprio adottato e noi, cioè, ci avevano formato loro a quella vita lì. Ecco, io credo che questo debba avvenire sempre. Cioè, ci formeranno così come ci hanno formato prima le nostre famiglie, queste tipi di famiglie qui che non sono unite da legami di sangue, ma da legame del sangue di Cristo, ecco, sono formate solo dall'umanità, cioè dalla storia quotidiana. Sono questi i noviziati del perenni della nostra vita, di fronte ai quali appunto anche l'istituzione deve continuamente verificarsi, proprio come struttura anche burocratica, di come gestisce le cose. Pensate a tutti i grandi peccati riguardo all'economia dell'istituzione: più l'istituzione è grande, più rischia grosso sul campo della povertà, anche economicamente. Sarà meglio interrompere. No, per voi, io posso stare qui. Mangiamo qui. Iniziamo con il capitolo secondo di Amos. Questa mattina faremo questo capitolo e poi salteremo al capitolo 7, versetti 14-17, per chiudere un attimo questa riflessione sull'importanza del contesto dove il profeta nasce, dove si coltiva questa profezia. Volevo dirvi una cosa prima di entrare nei gruppi che poi farete anche questa mattina, avete abbastanza tempo, cercate di ritradurre quello che io dico, nel senso che probabilmente voi lo dovete ritradurre con dei verbi dell'incarnazione, cioè con quello che voi vivete quotidianamente nella vostra storia, perché sennò rischiano di essere cose appunto che restano lì, cioè di conoscenza personale su certi termini o certe. Però almeno da parte mia io tento di fare tutto per dirvi come l'ho capito io, ma di fatto credo che ciascuna di voi, anche per il momento, cioè il motivo perché voi siete qui per appunto parlare di queste cose in vista anche di un avvenimento importante per una famiglia religiosa come può essere un capitolo, quindi ecco, credo che a voi tocchi proprio nel gruppo. Avete questo compito di viscerare queste cose e di leggerla alla luce di questo mistero dell'incarnazione che voi vivete quotidianamente. Tenendo presente anche sempre quell'aspetto che vi dicevo, cioè noi parliamo delle cose di Dio. E sempre, guardate, perché io ho sempre un po' paura quando poi si scende al pratico, che si riproduca di nuovo questa schizofrenia che noi viviamo sempre, cioè fino a quando parliamo di Dio va bene, poi quando arriviamo a dover gestire la nostra vita quotidiana salta qualcosa, cioè sembra tutto rimpicciolirsi. Invece guardate, i luoghi, e lo vedremo anche oggi, non si rimpiccioliscono mai per i profeti, perché sono tutti preziosi, come si diceva ieri. E soprattutto perché tutto al profeta serve per capire questo mistero di Dio e per vedere il suo volto. Già ieri vi avevo un attimo accennato, forse così un po' en passant, questo mistero di solitudine anche del profeta, che vi dicevo però non è un solitario, cioè non è uno che fa i fatti suoi, che sta isolato. Ecco, oggi ci ritorneremo su questo aspetto, soprattutto poi introducendo il discorso questo pomeriggio, penso, su il capitolo 3, eccetera, cioè quando quella parte che io avevo segnato come il dolore che il profeta ascolta, vede e denuncia. Ecco, qui vedrete che il mistero di questa solitudine del profeta è molto grande, però questo è vero sempre. Ma è una solitudine, non tanto perché è incompreso, perché è perseguitato, non è, guardate, tanto questo il nostro problema. Ma il profeta patisce questa solitudine proprio di fronte a questa trascendenza di Dio, perché è sempre lì, dal mattino alla sera, chiamato a portare avanti questo sogno universale di salvezza, come qualcuna di voi pregava adesso, cioè questo suo progetto su di noi. Questo suo progetto su di noi è una cosa immensa, grande, che sfugge al profeta, così come sfugge, spero, a ciascuno di noi, perché nel momento in cui qualcuno dice che è riuscita a rinchiudere questo progetto c'è qualcosa che non va, quello che si diceva ieri, no? Riguardo quando si parlava dell'istituzione. Ecco, credo che questo vada tenuto presente, e anche quando fate i lavori di gruppo, cioè quando scendete a questa incarnazione del mistero con nomi e cognomi, con volti precisi delle fraternità e della fraternità allargata, cioè dei contesti in cui vivete, credo che vada tenuto presente che noi siamo dentro a questo mistero di Dio, e quindi noi non stiamo a cercare noi stessi di aver ragione o di appunto questo, come si diceva anche ieri, questi confronti che servono sempre solo a noi, ma ecco, noi stiamo crescendo in questo grande amore, come direbbe San Giovanni, cioè Dio ha amato tanto il mondo da dare il suo figlio. Noi questo amore così grande, questo aver amato tanto il mondo, non l'abbiamo ancora capito. Probabilmente, come diceva quella vostra consorella nella lettera che leggevate ieri sera per questa vostra sorella che è morta, lo capirà lei adesso, cioè lo capiscono quelli che hanno già consumato in qualche modo la loro vita. Però tutto quello che noi facciamo è veramente, come direbbe Paolo, a gloria di Dio, ma questa gloria noi non riusciamo a trattenerla, cioè è un mistero. Il libro dell'Esodo direbbe al capitolo 33, in quel bellissimo testo che è di lamento e di preghiera da parte di Mosè, la preghiera dal versetti 12 seguenti. Tenete presente che la figura di Mosè nella mentalità ebraica è la figura profetica per eccellenza, per cui tutti i profeti si rifanno a questa figura. È quando Mosè, se partiamo dal versetto 14, io camminerò, domanda a Dio se davvero ho trovato grazia ai tuoi occhi, cioè cammina con noi, se no non farci salire di qui, cioè non farci passare da questa strada. E Dio al versetto 14 risponde, io camminerò con voi e ti darò riposo. Però il riposo è alla fine del cammino, cioè noi stiamo camminando con lui perché lui cammina con noi, ma il riposo è alla fine del cammino. E il mistero della solitudine nella vita dei giusti è questo, non è tanto quando sono perseguitati, incompresi, quelle sono cose che vedono tutti, cioè sapete come quando appunto magari muore qualcuno e dicono guarda questo com'era, era proprio un giusto eppure non l'avevano capito, ma in realtà non è questo il problema, che non l'hanno capito. Perché poi la malinconia del Cristo non è tanto che non capiscono lui, è che non conoscono il Padre. E questo vale anche per noi. Cioè, questo riposo è una cosa che ci è promessa. Noi per ora camminiamo. E poi se continuate in questo testo, dammi un segno, perché come faccio a saperlo? E poi c'è questa domanda così forte. Di Mosè, allora mostrami la tua gloria, al versetto 18. E qui c'è la risposta al versetto 20, tu non puoi vedere il mio volto perché nessun uomo può vedermi e restare lì. Aggiunse il Signore, ecco un luogo vicino a me, tu starai sopra la rupe, quando passerà la mia gloria io ti porrò nella cavità della rupe, cioè vedete che anche qui c'è sempre un luogo, e ti coprirò con la mano finché sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non lo si può vedere. Ecco, noi siamo in una situazione di cammino e quello che intuiamo del mistero sono le spalle. Il riposo ci aspetta, però di fatto è questa tutta la nostra fatica. Allora, credo che questa logica vada tenuta presente anche quando noi parliamo di cose molto concrete. Di come vanno i nostri rapporti, di come vanno i nostri rapporti nei confronti di questa storia, delle persone che condividono la quotidianità con noi. È anche quello un mistero, cioè purtroppo questa parola nella teologia è stata usata solamente per riferirsi alla trascendenza, cioè il mistero è appunto un Dio che non posso vedere. In realtà il mistero, se c'è un mistero, è proprio la quotidianità. Cioè, dalla lettera che si ascoltava ieri sera, non vi sembrava mistero, non tanto Dio, perché Dio, tant'è vero che veniva implorato, invocato, chiesto come compagno di cammino, eccetera. Il mistero era perché era morta quella persona lì. Così come mistero perché tutta questa violenza, tutto questo sangue che bagna le nostre situazioni. O tutta questa sofferenza faticosa nella quotidianità delle famiglie, delle persone, di singoli o di comunità. Quindi, ecco, credo che noi dobbiamo entrare in questa logica, pensare come Dio pensa, e questa è la nostra fatica. È questo il nostro cammino, diremmo noi moralisti etico. Cioè non è imparare a fare tutte le stesse cose come dei soldatini, ma imparare ad amare, a innamorarsi di questo progetto di Dio. E qui c'è anche questa componente che è la solitudine dei profeti e dei giusti, cioè il fatto che questo mistero è sempre un po' più in là. E loro camminano dietro a questa luce che mostra le sue spalle. Allora, questo va tenuto presente e lo incominceremo a vedere anche in questi versetti che leggeremo ora del capitolo 2, perché si vede più chiaramente, perché come vedremo, finiti gli oracoli dal versetto 1 al versetto 5, ci sono ancora questi due oracoli diciamo più generali, soprattutto dal versetto 1 al versetto 3, cioè c'è ancora un oracolo contro Moab, questo popolo straniero. Poi inizia questo lungo oracolo, lungo rispetto agli altri, fatto contro il popolo eletto. E vedrete che i verbi con cui si accusa questo popolo eletto, lo vedremo poi anche oggi nel capitolo 3 in un altro senso, ma più o meno è la stessa, cioè Amos è un profeta molto ripetitivo, questo suo motivo di fondo che porta avanti. Ecco, vedremo come infatti l'accusa che viene fatta a Israele, ad esempio, è molto più precisa Ed è un'accusa che riguarda, cioè che solo Dio gliela può dire, perché Israele era il popolo eletto, cioè era questo popolo, come vedremo anche dopo, intimamente legato, conosciuto in un modo molto particolare da Dio. Ora, stando sempre a quello che si diceva ieri, e ieri avevamo finito con questi, mettendo in luce questi gesti violenti di un popolo con un altro popolo, questo gesto violento che provoca la solitudine dei poveri, delle donne, degli indifesi. Ecco, tenete presente, ricordatevi sempre che a questi gesti fanno eco i gesti di Dio, quelli come si diceva ieri, cioè di un Dio che porta questo popolo. Per la quale il profeta Isaia, come abbiamo sentito al capitolo 5, faceva questo lungo lamento. E faceva questo lungo lamento, se vi siete resi conto, in questo modo molto bello. Tenete presente che ci sono dei termini in questo capitolo 5 del profeta Isaia che voi trovate solamente nel Cantico dei Cantici. Ad esempio, canterò per il mio diletto è il tipico nome che viene dato allo sposo e che lo sposo dà alla sposa, cioè, secondo l'interpretazione ebraica e non spiritualizzata, è il tipico termine che Dio dà al popolo e che il popolo dà al suo Signore. Però è in un contesto sponsale, cioè di unione profonda. E qui il profeta usa questa terminologia. Canterò per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. L'aveva vangata, sgombrata dai sassi, aveva piantato scelte viti, aveva costruito in mezzo una torre e scavato anche un chino. Egli aspettò che producesse uva, ma essa fece uva selvatica. E qui la cosa molto bella che dicono sempre anche nei commenti rabbinici è il fatto che sia un giusto a consolare il suo Signore. Cioè, canterò per il mio diletto, il mio cantico d'amore, è proprio l'unico cantico che noi dovremmo fare a Dio. Cioè, da dire, io tento di consolarti, ma come consolare questo Dio se non attraverso questa profezia che noi quotidianamente dobbiamo portare avanti? Cioè, questo realizzare il suo progetto all'interno della storia. C'è un solo modo di cantare per questo popolo nuovo, che è quello di compiere l'opera di Dio all'interno della storia. Cioè compiere, come dice sempre il Cristo, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, compiere questa sua volontà. Il mio cibo è fare la sua volontà, cioè questa ricerca così incessante di questo suo progetto. Noi stiamo camminando, le nostre comunità, fraternità, le nostre allargate istituzioni, ecco, stanno camminando verso questo innamoramento. Non siamo chiamati a fare d'altro, noi non stiamo facendo delle cose. Cioè, se qualcuno ci viene a dire che noi facciamo delle cose, sbaglia, o perlomeno forse sbagliamo noi che lo facciamo vedere così, ma noi non stiamo facendo delle cose. Cioè, noi stiamo innamorandoci sempre di più di questo progetto di Dio, perché questo progetto si realizzi. Altrimenti, guardate, è veramente vano. Allora, appunto, come si diceva ieri, uno potrebbe andare un po' più in là a fare qualche cos'altro, magari di più immediatamente utile. Qui, ecco, c'è questo tentativo da parte dei giusti di consolare il padrone della vigna. Canterò per il mio diletto. E appunto usando tutti questi termini che sono i termini tipici della confidenza. Così è tentativo anche di Amos, che passa prima però attraverso questa violenta, come appunto si diceva ieri, denuncia. E questa fatica anche che lui deve fare per mettere in luce le parole che gli sono state consegnate, come si diceva ieri nel primo capitolo. Ecco, alcuni versetti che mi sembrano importanti nel capitolo 2, ad esempio al versetto 4. I violenti, ieri si diceva che ci sono questi verbi della violenza, questi atteggiamenti di violenza, di arroganza e di idolatria. Ecco, al versetto 4 questa violenza assume ancora anche un altro aspetto. Cioè, forse a noi sembrerebbe più intellettuale, ma in realtà qui dice: per tre misfatti di Giuda, per quattro non revocherò il mio decreto, perché hanno disprezzato la legge del Signore e non ne hanno osservato i decreti. Si sono lasciati traviare dai loro idoli, che i loro padri avevano seguito. Letteralmente sarebbe: si sono lasciati traviare dai menzogneri, da coloro che dicono menzogne. Quindi i verbi della violenza in questo caso sono forse più intellettuali, cioè non si segue più la verità. Si seguono altre cose, ma non si segue più la verità. Cioè non abbiamo tradito questo ascolto. Anche qui, come viene tradotto in italiano, cioè non hanno osservato i decreti. Ecco, questo rapporto con Dio che era fatto attraverso questa legge, che era luce sul cammino dei giusti, non è stato osservato. È il contrario di quello che dice Isaia al capitolo 60, il versetto 19. Oppure anche di quel salmo che si citava ieri, il salmo 119, quel lungo salmo della legge. Cioè, in Isaia 60-19 c'è questa consapevolezza del popolo, in particolare il 19b, cioè l'ultima parte del versetto. Il Signore sarà per te luce eterna, il tuo Dio sarà il tuo splendore, o meglio, letteralmente sarebbe: il tuo Dio sarà la tua bellezza. Ecco, in Amos c'è esattamente il contrario. Cioè verranno distrutti, cioè saranno annientati, si annienteranno con le loro stesse mani, perché non sono cresciuti alla luce di questo progetto. Hanno preferito seguire persone, dei menzogneri, cioè realtà della menzogna che ti portano in un altro progetto. Mentre invece questo sarebbe stato un popolo fatto per stare e avere come luce il Signore e come bellezza il suo Dio. Guardate che questa frase di Isaia è molto bella, perché cioè è Lui il soggetto che ti renderà luminoso. Il Signore sarà per te luce eterna. È molto più forte rispetto ad altri testi dove si dice: camminerai, non lo so, cioè ti sarà data la luce per camminare. Ma qui la luce non è una cosa, è il Signore. E la bellezza non è un aspetto che uno si dà con le sue mani, ma è il tuo Dio. Quindi qui questi oracoli sono il contrario di quel progetto che Dio proponeva al suo popolo. Il sogno che questo popolo stesse alla sua luce e si illuminasse nella sua bellezza. Qui di fatto è questa idolatria. Ora, dal versetto 6 in poi inizia questo oracolo contro Israele. È uno degli oracoli più famosi anche del profeta Amos, di quelli più conosciuti o anche citati. E il contesto della profezia di Amos si illumina ancora di più, cioè Amos deve parlare anche con il popolo, il suo popolo, cioè non parla solamente di altri popoli, ma deve parlare nel suo popolo con il suo popolo. E questo sarà quello che poi gli creerà tutta questa fatica. ricordatevi, tornando indietro, quello che avevamo detto nel primo versetto, cioè lui profetizza al tempo di Ozia, re della Giudea, e di Geroboamo, re di Israele, e sarà Geroboamo a creargli dei grossi problemi, perché per queste sue profezie. Ecco, c'è qualcosa da dire riguardo al testo. Così dice il Signore: per tre misfatti di Israele, per quattro, non invocherò il mio decreto, perché hanno venduto il giusto per denaro. Ecco, più che giusto sarebbe hanno venduto l'innocente, che è molto più forte, cioè sono sempre lì che giocano sulla debolezza degli altri. E ricordatevi, questo è il contrario di quello che avevamo letto nei Salmi ieri. E il povero per un paio di sandali, essi che calpestano come la polvere della terra la testa dei poveri. Ecco, qui le traduzioni della CEI sono sempre molto particolari, cioè servono un po' per attenuare i colpi. In realtà qui non è il come, cioè perché non è un'immagine, e letteralmente sarebbe che essi calpestano nella polvere della terra la testa dei poveri. Cioè, non è che come un'immagine che viene usata per spiegarvi che cosa succede, ma è che succede così. Cioè, nella polvere viene messa questa testa degli innocenti, dei poveri. E fanno deviare il cammino dei miseri. Anche qui, una delle tante traduzioni che viene fatta, questa cosa che è un po' difficile come traduzione, ma che a me sembra che renda di più l'idea, è proprio impediscono al misero l'accesso alle vie della giustizia, cioè alle vie legali, cioè non impediscono a questa gente di rivolgersi a quelle leggi che le potrebbero proteggere. E guardate che queste sono cose tipiche dei nostri giorni. Cioè, è la tipica prassi che i potenti usano contro i più deboli. Padre e figlio vanno dalla stessa ragazza, profanando così il mio santo nome. Su vesti prese come pegno si stendono presso ogni altare e bevono il vino confiscato come ammenda nella casa del loro Dio. In pratica qui sarebbe molto più forte, perché sarebbe bevono il vino sequestrato al bevitore. Cioè, glielo tolgono, magari con la scusa anche di non farlo ubriacare, ma sempre ubriacano loro. Cioè, l'importante è togliere qualcosa ai più deboli. Eppure io ho sterminato davanti a loro l'amorreo, la cui statura era come quella dei cedri e la forza come quella della quercia. Ho strappato i suoi frutti in alto e le sue radici di sotto. Io vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto e vi ho condotti per 40 anni nel deserto per darvi in possesso il paese dell'Amorreo. Ho fatto sorgere profeti tra i vostri figli e nazirei fra i vostri giovani. Non è forse così, o israeliti, oracolo del Signore? Ma voi avete fatto bere vino ai nazirei e ai profeti, avete ordinato non profetate. Ebbene, io vi affonderò nella terra come affonda un carro quando è tutto carico di paglia. Allora nemmeno l'uomo agile potrà più fuggire, né l'uomo forte usare la sua forza. Il prode non potrà salvare la sua vita, né l'arciere resisterà. E letteralmente sarebbe il tiratore d'arco, non ce la farà più. Non scamperà il corridore, né si salverà il cavaliere. Il più coraggioso fra i prodi fuggirà nudo in quel giorno, oracolo del Signore. Ecco, qui c'è da una parte questa minaccia, che tenete presente nella Sacra Scrittura, la minaccia è sempre indice del dolore di Dio, cioè è il Dio sofferente, quello che noi poi chiamiamo il Dio dell'ira. È questo Dio che deve fare alla sua creatura quello che non aveva programmato, cioè quello che è contrario alla sua misericordia. Tenete presente ad esempio in Genesi 9, nel testo dell'alleanza rinnovata dopo il diluvio, c'è una frase molto bella che noi ci dimentichiamo, ma al Genesi 9, scusate, il versetto 9. Inizia questo nuovo ordine nel mondo, cioè nella creazione, in quest'umanità, piccolo resto che deve rinascere. E l'alleanza è sigillata in questo modo, cioè attraverso questa parola. Quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e bestie selvatiche, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca. Io stabilisco la mia alleanza con voi, non sarà più distrutto nessun vivente dalle acque del diluvio, né più il diluvio devasterà la terra. Tenete presente che questa promessa si appoggia su questa prima parte del versetto, quanto a me. E questa è la promessa di Dio. Purtroppo noi poi ci ricordiamo più dell'ira, che di questa, e interpretiamo l'ira come l'abbiamo sempre interpretata, come il castigo, e non come il grande dolore di Dio. Come diceva ieri il profeta Geremia al capitolo 31, il mio cuore freme, soffre, o come si traduce appunto letteralmente, il mio cuore mi duole, mi fa male. Ecco, perché questa è la sua promessa, questo è il suo sogno. Quanto a me, io stabilisco la mia alleanza con voi, con tutti i vostri discendenti, fino alla fine, cioè non ci sarà più una distruzione. Allora chi la fa questa distruzione? Cioè chi provoca questa distruzione? I malvagi, cioè coloro che non hanno più ascoltato questi decreti, cioè non hanno più fatto del Signore la loro luce e la loro bellezza, ma hanno preferito essere riconosciuti in mezzo ai potenti della storia, ai menzogneri, cioè a coloro, questi parolai che girano nel nostro mondo, cioè queste persone che raccontano un'altra storia, che non è la storia di Dio, cioè la storia dei miti, degli umili e dei giusti, ma è questa storia dei forti, dei potenti, degli arroganti. Questa è la nostra cultura. Non è, e guardate che la nostra cultura ormai sparsa in tutto il mondo, perché è una, voi sapete benissimo che ormai siamo riusciti a far credere che questa è la storia anche a quelli sperduti nel deserto, perché basta che vengano a contatto con noi, entra subito questo microbo che corrode poi i valori dei popoli, la fedeltà di questi popoli. Allora credo che qui si riparla, almeno per noi, di una grande resistenza da portare avanti. Ma è questa resistenza nei confronti del mistero della risurrezione. Questa antica promessa fatta in Genesi 9, che porta poi Dio a lamentarsi di questo suo popolo, anche in questo testo di Amos, Dio si lamenta. E tenete presente il versetto 9. Eppure io ho sterminato davanti a loro l'amorreo, ho strappato, cioè ho fatto di tutto per salvare questo popolo. Io vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto, vi ho condotti per 40 anni nel deserto per darvi in possesso il paese dell'amorreo. Vedete che siamo di nuovo a quello che si diceva ieri. Per il profeta Amos la profezia è innanzitutto un memoriale, cioè far memoria di tutto quello che Dio ha fatto alla storia. E per noi questo vale in modo molto forte, perché nella nostra quotidianità noi dovremmo far sempre più memoria di queste cose. Anche quel salmo che si pregava ieri pomeriggio, così era il salmo 36. C'era un pezzo, cioè molto abbiamo balzato un minuto, poi non a rivederlo, ma c'era una cosa che mentre si pregava mi aveva colpito. Questo discorso, ecco, ad esempio il 37 al versetto 25-26, sono stato fanciullo, ora sono vecchio, non ho mai visto il giusto abbandonato né i suoi figli mendicare il pane, egli ha sempre compassione. Ecco, questo versetto concretamente, guardate, non è vero. Io sfido chiunque a dire che non ha mai visto un giusto. Allora, o sono tutti malvagi, i poveri che servite, che serviamo, o se no, questo versetto non è vero. Ora, noi sappiamo che invece questo versetto è vero. Allora, vedete che quando noi preghiamo, preghiamo il sogno di Dio. Cioè, un Dio che quotidianamente preme perché tutti possano riuscire a dire sono stato fanciullo, ora sono vecchio, il giusto non è mai stato abbandonato. Non ho mai visto i suoi popoli mendicare il pane. Se questo fosse vero, subito, qui e ora, tecnicamente parlando, allora la Somalia sarebbe una massa di delinquenti perché hanno mendicato da anni il pane, con queste, un po' la Somalia, l'Uganda, tutti i popoli, il Sudan, tutti questi popoli che stanno soffrendo anche per la fame. Allora qui o ci prendiamo in giro, oppure come noi abbiamo interpretato con la nostra religione molto borghese, abbiamo interpretato che ci sono dei certi criteri. Quanta gente, io purtroppo sento, cattolici per bene, che ti dicono ma in fin dei conti questi lo vogliono perché non sanno lavorare, perché non... E noi rimaniamo interdetti. Ecco, qui deve essere portata avanti la profezia. Allora vedete che questa profezia parte dalla fede. Cioè, noi dobbiamo in questi giorni coltivarci, e fatelo anche nei lavori di gruppo, coltivatevi la fede e la speranza. Ho letto alcune cose che mi sono state date delle vostre relazioni, cioè dove si parla molto di speranza. Ecco, ma la speranza va coltivata proprio quotidianamente in tutto quello che noi facciamo. Ed è questo, cioè il sogno che portiamo avanti all'interno della storia. Ricordandoci però di Dio e non di quello che noi siamo riusciti a fare. Perché quanto a me, l'ha detto Lui, non l'ho detto io, perché se l'avessi detto io, il secondo giorno sarebbe già finito tutto. E qui, guardate, c'è questo, qui al versetto 9 che abbiamo letto, cioè dove c'è questo ricordo, cioè dove il lamento si alterna a quello che è il memoriale, quello che Dio aveva fatto e che il popolo ha visto e ha udito. Lo potremo leggere in parallelo, questi versetti 9 e 11, fatto sorgere profeti tra i vostri figli, lo potremo leggere con quel testo molto bello del profeta Michea, al capitolo 6, il versetto 3. È un testo che si legge anche nella liturgia del Venerdì Santo, nell'adorazione della croce. Popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondimi. Forse perché ti ho fatto uscire dall'Egitto, ti ho riscattato dalla casa di schiavitù, ti ho mandato davanti a te. Mosè, Aronne e Maria, popolo mio, ricorda le trame di Balak, re di Moab, e quello che gli rispose Balaam, figlio di Beor. Ricordati di quello che è avvenuto da Sittim a Galgala per riconoscere i benefici del Signore. Ecco, questo è un ritornello costante nella Sacra Scrittura, questo Dio che continua a parlare al suo popolo facendolo, cioè risvegliare da questo torpore. Ricorda, popolo mio, che cosa ti ho fatto, in che cosa ti ho stancato. E guardate che è una cosa molto bella che probabilmente dovremmo meditare, cioè contemplare più che spiegare con delle parole. Forse ti sei adirato perché ti ho fatto uscire dall'Egitto. Pensate, è una cosa grossa. Forse perché ti avevo liberato dal faraone e tu adesso rimpiangi, o perché ti ho riscattato dalla casa della schiavitù e ho mandato davanti a te dei profeti. E questa è la stessa cosa che dice Amos in questo capitolo 2. Io vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto, vi ho condotti per 40 anni nel deserto, vi ho portati. Ho fatto sorgere profeti tra i vostri figli e nazirei fra i vostri giovani. Cioè vi avevo mandato davanti delle persone che vi facessero compiere questo memoriale. Ora, questo per noi deve diventare carne della nostra carne, cioè Anche noi in questa storia ci dovremmo stare in questo atteggiamento di memoria costante. E tenete presente che probabilmente la storia non ci chiede altro se non portare avanti questo sogno, dire che questo sogno è possibile ed è vero. Però per dire tutto questo mi veniva in mente questa mattina mentre ascoltavo il Vangelo, bisogna dirlo in quel modo che propone Gesù, né bisaccia, né sandali, né mantello, né probabilmente nemmeno un posto dove posare il capo se si sta al cammino del nostro Signore Maestro. Ecco, l'unico posto dove posare il capo è l'umanità, cioè questo nostro servizio costante, questa diaconia nei confronti di questa storia. Saranno i poveri, speriamo, che ci fanno poi fare un po' di riposo. Ma per il resto, ecco, c'è tutto questo, noi anche lì il Vangelo che abbiamo ascoltato questa mattina lo interpretiamo sempre moralisticamente. Allora questo no, l'altro sì, questo si può, l'altro non si può. Mentre invece a me dà veramente un senso di grande libertà. Cioè questa grande fiducia di chi intraprende un cammino preoccupato non tanto delle cose ma profondamente preoccupato di questo sogno di Dio, di poterlo sognare ancora e di far sì che a quest'umanità sia permesso di sognare, perché guardate che noi rischiamo di tarpare le ali ai sogni della nostra umanità, ai popoli più poveri, più deboli, ai popoli in cammino di liberazione. Noi rischiamo, cioè, di impedire a questi popoli di continuare questo lungo dialogo con il proprio Dio, questo lungo dialogo nel quale noi ci inseriamo e continuiamo, cioè, a sostenere, a farci sostenere in questo grande progetto. C'era un'altra cosa che mi sembrava importante, anche se ci fa tornare un attimo indietro, ma cioè tutte queste cose il profeta le vede. La denuncia ad esempio che fa al versetto 6 è una denuncia che il profeta vede, così dice il Signore, cioè come si diceva quel vedere che si diceva ieri. Non revocherò il mio decreto, perché hanno venduto il giusto per denaro e il povero per un paio di sandali. Questo popolo sta facendo queste cose. Il testo qui, quando parla del vendere, vi dicevo meglio dire, cioè ha venduto l'innocente, che indica appunto questa minaccia costante che noi facciamo sui deboli. Ecco, questo verbo vendere è il verbo tipico che indica la vendita degli schiavi, viene usato anche in altri testi. Cioè l'innocente di fatto è colui che sta sempre nel cuore di Dio, cioè quello che Dio protegge, come si leggeva anche ieri nei Salmi, è quello che Dio domanda di proteggere. Cioè la legge che questo popolo aveva accolto da Dio era una legge per gli innocenti e non per i forti, cioè per coloro che si sanno gestire, ma era una legge per i deboli. Ci sono due testi che fanno far memoria di queste leggi e quindi di questa passione di Dio nei confronti dell'innocente. Uno è il Deuteronomio al capitolo 25, il versetto 1. Quando sorgerà una lite fra alcuni uomini e verranno in giudizio, i giudici che sentenzieranno assolveranno l'innocente e condanneranno il colpevole. Se il colpevole avrà meritato di essere fustigato, il giudice lo farà stendere per terra, eccetera. Cioè, questo popolo aveva una legge ben precisa, come, e qui è dato per scontato che i giudici debbano sapere bene chi è l'innocente e chi è il colpevole. In realtà nel testo di Amos è che questo innocente viene addirittura non solo condannato, ma si sfrutta questo innocente, si vende per un paio di sandali, che indica proprio il prezzo più basso, più vile, che viene dato a una persona. Allora, qui vedete, cioè, tutta l'arroganza di questa storia contraria al progetto di Dio. Cioè, una storia dove i più deboli non sembrano avere molto posto. Sono queste persone che, anzi, devono essere sfruttate in qualche modo. E di fatto la legge però diceva l'inverso. Ed è, c'è un altro testo molto bello, in Esodo 22. Ai versetti 1-3.